tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
9 e 8 minuti, lunedì 27 febbraio, diamo il buongiorno al nostro Marco Muscarà. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Emilio, buongiorno, ben buongiorno a tutti.
E diamo il buongiorno e il bentornato a Radio Rock. Sono passati troppi, forse anni addirittura, anzi decisamente anni, anche perché questo periodo qui del Covid è stato completamente spunto dalla nostra testa, cioè non esiste più. Era tipo, ti ricordi l'altro giorno, era il 2019. Comunque diamo il buongiorno e bentornato a Radio Rock a Paolo Nori. Ciao Paolo, buongiorno.
Ciao Paolo. Ciao, ciao.
Come stai? Tutto bene?
Sono stanco.
Un po' di corsa, Sto ferito anche perché è appena uscito. Vi avverto che vivo per l'ultima volta il nuovo romanzo di Paolo Nori, che faccio vedere di nuovo agli amici che ci guardano su NSL TV canale 88, gli amici di Twitch, noi a Nakhmatova. Il romanzo, Marco, è innanzitutto un romanzo,
sì.
Però è anche un, come dire, un il tentativo di raccontare, secondo me riuscitissimo, poi lo leggerete oggi stesso, lo acquisterete, lo leggerete, mi direte, di raccontare la vita e la storia, le vicende di una poeta russa che si chiama Anna Akhmatova, molto importante, però intrecciato, diciamo, alla storia di Anna Akhmatova c'è anche, ci sono anche gli ultimi 2-3 anni della tua vita, Paolo, e della vita anche di molti, cioè la vita di tutti noi, insomma, in qualche modo, no? Cioè sono storie che riguardano quello che è accaduto intorno a noi, diciamo, giusto?
Sì, a me sembra di sì. Io quando ho cominciato a scrivere questo libro, il romanzo precedente mio, che è uscito 2 anni fa, era un romanzo simile a questo, solo che si indagava, diciamo così, si raccontava la vita di Fyodor Dostoevskij, no? E il titolo era Sanguina ancora, per un fatto autobiografico. Io sono studio russo e sono laureato in russo e traduco dal russo e frequento la Russia da più di 30 anni. E il primo libro russo che ho letto è stato Delitto e Castigo, avevo 15 anni, e quando ho letto Delitto e Castigo io mi ricordo perfettamente il momento in cui, quindicenne, nella mia casa, nella nostra casa di campagna, ho letto che Raskolnikov si chiede in quel romanzo lì: ma io quanto valgo? Sono come un insetto o sono come Napoleone? E mi sono fermato alla lettura e mi sono chiesto: e io quanto valgo? Sono come un insetto, sono come Napoleone. E ho avuto l'impressione che quel libro lì, che era stato pubblicato 112 anni prima a 3000 km di distanza da me, avesse aperto dentro di me una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare. Sanguina ancora, il titolo del romanzo, è la risposta a quell'impressione di tanti, sì, anni fa. E il sottotitolo era L'incredibile vita di Fyodor Dostoevskij. E quando ho cominciato a scrivere il libro su Anna Akhmatova, che si intitola Vi avverto che vivo per l'ultima volta, che è un verso di Anna Akhmatova del quale poi magari parliamo, sì, il sottotitolo era L'incredibile vita di Anna Akhmatova. Poi, un anno fa, il 24 febbraio del 2022, è cominciato questo disastro, che c'è questa cosa terribile, e io ho avuto l'impressione che il materiale intorno al quale stavo lavorando fosse la vita di Anna Akhmatova e dei suoi connazionali contemporanei si ripetesse adesso. Per esempio, io sono andato in Russia per scrivere questo libro nel luglio del 2022, sono stato a Pietroburgo con un mio amico Claudio Sforza, che è un fotografo, e ho chiesto a un russo che conosco da qualche anno come mai io non riesco a capire perché hanno arrestato Navalny.
Sì.
Cioè, Navalny, perché l'hanno condannato? Cosa ha fatto? Ha denunciato la corruzione.
Sì.
Non è una cosa per la quale condannare uno a 9 anni, secondo me. E ho chiesto a questo mio conoscente russo come mai hanno condannato Navalny. E lui mi ha guardato male,
sì,
e mi ha detto: che domanda stupida. E avevo appena letto che quando chiedevano ad Anna Akhmatova perché avevano arrestato il tale o tal'altro, lei si arrabbiava e rispondeva: dovete capire che li arrestano per niente. A lei hanno fucilato il marito, primo marito, che poi è stato riabilitato, il suo terzo marito è morto in un gulag e poi è stato riabilitato. Osip Mandelstam, che è un grande poeta, suo amico, col quale lei studiava italiano insieme per leggere Dante in originale, è morto in un gulag e poi è stato riabilitato. Suo figlio, Lev Gumilyov, ha fatto 15 anni tra carcere e gulag e poi è stato riabilitato, ha perfettamente, li arrestavano per niente. E la cosa terribile, questo succedeva negli anni 30 del Novecento, la cosa terribile di questo periodo storico è che siamo tornati agli anni 30 del Novecento, cioè in Russia arrestano ancora la gente per niente. Quindi il sottotitolo è cambiato ed è diventato Noi e Anna Ahmad.
Sì, è un libro anche purtroppo tremendamente attuale, questo romanzo ci racconta delle cose tremendamente attuali. Ci scrive Lorenzo: una cosa meravigliosa che mi succede quando leggo Paolo Nori è che nella mia testa imito la sua voce, perché lo facciamo tutti, quindi questo, perché mi sembra che il libro vada letto con i suoi accenti e le sue meravigliose inflessioni.
Sì, posso
è
dire,
così.
Io sono contento di questa cosa, anche a me succede con le persone che conosco, con gli scrittori che conosco e sento la loro voce. C'è anche un audiolibro, letto da me, che è uscito contemporaneamente al romanzo, che si trova su Audible, credo, che abbiamo registrato in un posto che mi piace molto, che si chiama Frigo Studio.
Io consiglierei di comprare il libro, di leggerlo e poi di ascoltare anche l'audiolibro, fare entrambe le cose, secondo me può valerne la pena. Tra l'altro io ho provato a farlo, cioè lo faccio anch'io con la voce di Paolo Nori. L'unica indicazione che vi do è non fatelo ad alta voce, magari, perché una volta ho letto un pezzettino di Paolo Nori davanti a Paolo Nori, come veniva a me, cioè con la mia imitazione della sua voce, e Paolo mi ha detto forse era meglio che lo leggevo io. Quindi, insomma, io mi sono appena collegato, non so chi sia, non so di cosa state parlando, ma mi sono bastate due frasi e l'ospite di stamattina già mi ha conquistato. Di cosa si parla? Si parla del libro di Paolo Nori, vi avverto che vivo per l'ultima volta, Noi e Anna Akhmatova. Io faccio un'introduzione, Marco, che non c'entra, cioè che c'entra. Parto da un viaggio che ho fatto nel 2016 a San Pietroburgo, e Paolo se lo ricorda perché eravamo insieme, credo te lo ricordi, perché sei stato tante volte, okay, però quella volta lì è stata la più bella, lui mi ha detto varie volte che ero con te,
che porta nel cuore.
E dovevamo andare a visitare, cosa che poi abbiamo fatto, la casa museo di Anna Akhmatova, che si trova sulla Fontanka. La Fontanka sarebbe un piccolo fiume, no, che scorre dentro
canale,
San Pietroburgo,
un canale che attraversano il centro di San Pietroburgo.
E siamo arrivati dopo, io e mio fratello eravamo, siamo arrivati dopo in ritardo rispetto al gruppo, Paolo con altre persone che era già lì, e quindi non trovavamo questa casa. Allora inizialmente abbiamo fermato delle persone, abbiamo fermato un poliziotto, mi ricordo, chiedendo l'indirizzo in inglese, cercando di farci capire l'indirizzo, e lui vedo che non ci capiva bene, eccetera. Poi a un certo punto io ho fatto la casa di Anna Akhmatova, allora lui si sono illuminati gli occhi e ha detto: ah, io dico adesso la poetessa, poi spiegherò meglio. Sì. La poetessa, e ci ha subito indicato e ci ha scortato fino. E ho pensato: questa cosa qui in Italia non sarebbe mai potuta succedere, una cosa di questo genere, cioè con un poeta italiano che fermi una persona e ti dico: ah sì, la casa è lì e ti ci porta, eccetera. Questo dimostra anche quanto erano importanti, no, per la società russa, e quanto forse lo sono ancora, non so. I poeti in generale e gli scrittori, non solo Anna Akhmatova, lei era, adesso è una brutta parola, però un po' una rockstar per certi versi, cioè un po' una star, no? C'è un pezzettino bellissimo in cui tu racconti, non riguarda Anna Akhmatova, però rende molto bene l'idea, racconti di uno scrittore, di un poeta che si chiama Marienhof. Vuoi raccontare? Perché secondo me fa ben capire innanzitutto il contesto, no? Cioè chi erano questi qui.
Sì, Marienhof racconta una cosa che gli è successa a Mosca in un romanzo molto bello, autobiografico, che si chiama Romanzo senza bugie. Gli è successa a Mosca alla fine, negli anni del comunismo di guerra, cioè subito dopo la rivoluzione c'era una specie di guerra civile e le città russe non erano un posto sicurissimo. Ecco, lui racconta che sta tornando a casa, ha un cappotto nuovo di sartoria, ha un cappello a cilindro, no? Sono gli anni, appunto, sarà stato 1919-1920, e è in centro a Mosca, in Ulica Tverskaya, che è la strada, insomma, principale di Mosca, che parte dalla Piazza Rossa e va verso San Pietroburgo. Ecco. E ci sono cinque persone appoggiate al muro e gli dicono: cittadino straniero, no? E lui pensa: mi hanno preso per uno straniero. E gli dice: ma cosa documenti? E lui gli dice: ma perché volete i documenti? Avete un mandato. E uno di questi tira fuori una pistola e dice: questo è il nostro mandato. E lui dice: ah, ma allora non volete i documenti, volete il mio cappotto, perché ha sto cappotto nuovo di Sartoria che era prezioso all'epoca. Poi i cappotti in Russia sono preziosi, basta ricordare il cappotto di Gogol, certo. No? Che per un cappotto succede un disastro, ecco. E uno di questi gli dice: hai capito? Cioè, vogliamo cappotto. E gli sfila, si mette dietro, gli sfila il cappotto come se fosse. Dice come se mi aiuto, come se io fossi un sacerdote, lui mi stesse aiutando a togliermi i paramenti.
Sì. Ecco.
Uno di loro gli dice: ma tu come ti chiami? E lui dice: Marienhof. E questo dice: Anatoly Marienhof. E lui dice: Anatoly, l'autore di Magdalena, era un suo lettore. E Marienhof dice che in quel momento lì, in cui si è reso conto che uno di questi lo leggeva, ecco, che lo conosceva, per cui lui gli avrebbe dato tutto, non solo il cappotto, ma gli avrebbe dato tutto, perché era così contento. E questo, che era il capo di questo gruppo, gli fa ridare il cappotto e lo scorta fino a casa sua. Ecco, questo è un esempio della potenza della letteratura russa in Russia.
Quindi erano insomma delle personalità, ecco, diciamo così. Poi Anna Akhmatova negli anni 40 era veramente una...
Anna Akhmatova era probabilmente... C'era una statuetta che Leonora Danco aveva fatto di lei in ceramica, che veniva prodotta in serie, ecco. E poi durante l'assedio di Leningrado lei è diventata probabilmente la voce più popolare a leggere le sue poesie patriottiche per radio. C'è da dire anche che a questa straordinaria popolarità di Anna Akhmatova, quando è uscito negli anni 20 il suo secondo, la sua seconda raccolta di poesie, che si intitola Rosario, in Russia tra i lettori c'era un gioco che era dire il rosario, cioè uno cominciava una poesia di Anna Akhmatova di rosario e l'altro la finiva, no? Era proprio molto, estremamente popolare. A questa popolarità nel corso degli anni ha contribuito anche il fatto che è stata vietata, no? E la Russia, in Russia, c'è un fenomeno incredibile per noi occidentali, che è il fenomeno del samizdat. Samizdat significa autopubblicare, cioè c'è stato un periodo, Anna Akhmatova è morta nel 66, e proprio che comincia grosso modo negli anni 60, che le cose più lette erano le cose non ufficiali, cioè la gente, i romanzi che non avevano l'autorizzazione della censura, che non potevano essere pubblicati, circolavano in copie pirata, diremmo noi, battute a macchina con la carta carbone. Tutti avevano letto, anche Anna Akhmatova, il Maestro e Margherita, tra il 1940, quando muore Bulgakov, e il 67, quando viene pubblicato, no? E con queste copie, e c'è stato un questa cosa, anche io ho un aneddoto che racconto anche in questo libro. Quando sono io nel 93 abitavo a Mosca, ero a Mosca per raccogliere materiale per la mia tesi di laurea, sono stato lì 6 mesi, e i primi 3 mesi forse abitavo all'estrema periferia di Mosca. Mosca è la città più grande d'Europa, e ha una metropolitana che funziona benissimo, ma anche con quella metropolitana lì io ci mettevo più di un'ora arrivare alla biblioteca Lenin, dove lavoravo. Quindi più di un'ora andare, più di un'ora tornare, 2 ore e mezzo del mio tempo tutti i giorni erano in viaggi. Ecco. La mia insegnante di russo mi ha detto che c'era una casa nel centro di Mosca, dietro il Cremlino, dove c'era una signora che affittava una stanza. Mi ha detto che era una casa celebre, che si chiamava Domna Nabiereshno, che significa la casa sul lungo fiume, e che c'era un romanzo di Trifonov su questa casa, e mi ha chiesto: l'hai letto? E io l'avevo detto no, non l'avevo letto, l'avevo chiesto: ma te l'hai letto? Lei mi ha detto: per forza l'ho letto, era proibito. Quindi per assurdo, la censura che ha subito, certo, Anna Akhmatova l'ha anche aiutata, ecco, nella sua notoria. E la cosa bellissima, lei... la sua prima raccolta, che si intitola Sera, esce nel 1911, se non ricordo male, con una tiratura di 300 copie. E lei racconta: sta per partire per l'Italia per festeggiare, e è su un tram di Pietroburgo e guarda le persone che sono lì sul tram e dice: che fortuna che non hanno un libro in uscita. È molto bello che anche una come Anna Akhmatova abbia questi sentimenti, che tutti, credo, quelli che pubblicano un libro provano, certo, nel momento dell'uscita. E finisco, sì, solo, sì. E l'ultima raccolta di poesie di Anna Akhmatova che esce con lei in vita ha una tiratura di 1.700.000 copie.
Ecco, questo per rendervi conto del, del contesto, della situazione, per quanto riguarda il fatto di leggere molto di più i libri censurati, dei libri che poi effettivamente venivano stampati, c'è a pagina 200 del tuo romanzo, Vi avverto che vivo per l'ultima volta, una bellissima dimostrazione di quelli che erano due testi stampati di due autori riconosciuti che sono divertentissimi. Uno si chiamava Antonov e l'altro Gladkov, e che scrivono due romanzi come si doveva fare all'epoca, cioè completamente integrati nel realismo socialista, quindi realista nella forma e socialista nel contenuto, qualunque cosa voglia dire quello che ho appena detto. E però erano romanzi anche che cercavano di fare dei romanzi d'amore, no?
Sì, sì.
Quindi non so se vogliamo leggere sì, un pezzettino per far capire, no? Cioè Anna Akhmatova era proibita, e però poi venivano pubblicati a pagina 200 questi due libri.
Sì, è tratto questi esempi sono tratti da Lezioni di letteratura russa di Vladimir Nabokov, e nell'edizione Adelphi.
Sì.
E non so, leggo magari il secondo.
Sì.
Il romanzo si intitola Energia, di Fyodor Gladkov, perché ad Anna Akhmatova rimproveravano di occuparsi d'amore, cioè lei aveva delle poesie d'amore e le dicevano che era mezza suora e mezza prostituta.
Sì.
Per questo anche l'hanno esclusa poi dall'Unione degli Scrittori. Insomma, questo è un romanzo quindi le cose dell'Akhmatova, queste poesie meravigliose, no? Non andavano bene perché erano troppo, mentre la cosa che andava bene era questo Energia di Fyodor Gladkov. E il pezzo è questo. Il giovane operaio Ivan afferrò il trapano. Non appena avvertì il contatto con il metallo si turbò e un brivido di eccitazione gli attraversò il corpo. Il fragore assordante del trapano spinse Sonia lontano da lui. Poi lei gli appoggiò una mano sulla spalla e gli solleticò i capelli dietro un orecchio. Lei lo guardava e il berrettino appollaiato sui suoi riccioli lo canzonava e lo provocava. Fu come se una scarica elettrica avesse trafitto i due giovani nello stesso momento. Egli emise un sospiro profondo e strinse ancora più forte lo strumento.
Bene, questo è l'amore che si raccomanda ai lavoratori. Senti, tra poco torniamo. Innanzitutto però una cosa volevo dire. Prima ho detto poetessa russa. In realtà lei voleva essere chiamata poeta.
Lei voleva essere chiamata poeta. Lei diceva che la differenza tra maschile e femminile va bene nelle toilette, però la letteratura è un altro discorso, e secondo lei i poeti erano tutti poeti. Anche un'altra grande poetessa, che
sì,
Marina Tsvetaeva, parlava di se stessa come di un poeta.
Questo pure è molto interessante sul tema della diciamo così, della censura che porta poi successo in qualche modo, che porta poi tra virgolette fortuna, della quale poi fortuna in qualche modo quasi ci si vergogna e quasi si hanno dei sensi di colpa. Torniamo fra un attimo,
sì,
perché raccontiamo una cosa che ti riguarda, te e Kurt Vonnegut, diciamo,
sì,
in qualche modo. Prima però ascoltiamo un po' di musica. Da dove partiamo, Paolo? Che cosa ascoltiamo per prima cosa?
A me piacciono molto per esempio Enzo Iannacci e Paolo Conte, uno dei due.
Bene, partiamo da Enzo Iannacci e poi ascoltiamo anche Paolo Conte se vuoi. Intanto si vede Enzo Iannacci.
Si vede l'unico spiazzo semierboso che c'è rimasto nel mio rione, dalla ringhiera del garage si vede una 500 brutta di un colore citrino, ancora più brutta per i riflessi che oggi le dà il cielo, non allineata, chissà perché ride. Si vede una processione di calze mutande gru che oscilla verso me. Chissà perché si è fermata. Si vede la sterpaglia muoversi sul soltare quando la pioggia picchia più forte. Chissà se le fa male. Chissà se le fa male. Si vede un uomo appoggiato al balcone, togliersi il mozzicone, sputarlo fuori, ma male. Chissà cosa pensa, ma penserà poi se vero che fumare fa male. Ed è già tardi e sei sempre in ritardo e mi vieni incontro con un ombrello che non è quello che ti ho regalato io. Anche da lontano si vede, anche da lontano si vede, anche da lontano si vede che non mi vuoi più bene.
Radio Rock Podcast.
Qualcuno che ci scrive: buongiorno, ricordato sempre troppo poco Iannacci, e questo è assolutamente vero, e quindi mi impegno formalmente a far ascoltare Enzo Iannacci nuovamente prima che torni Paolo Nori a trovarci.
Prendo nota.
Spero che torni comunque presto. Mentre La fitta sassaiola dell'ingiuria è la canzone, questa canzone di Caparezza che cita un bellissimo brano di Angelo Branduardi, in cui si dice: mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Perché l'abbiamo fatta ascoltare, Paolo?
Allora, questo è un verso di un grande poeta contemporaneo di Anna Akhmatova che si chiama Sergei Jesenin, è un poeta immaginista, è una poesia meravigliosa che si intitola nell'originale Spaviet Huligana, che significa letteralmente Confessioni di un teppista. Huligan è una parola di origini anglosassoni che hanno preso i russi, e c'è una bellissima, secondo me, traduzione di Renato Poggioli che ha trasformato questo hooligan in malandrino, l'ha un po', sì, l'ha un po' ingentilito, e si intitola Confessione di un malandrino, che io, che sono un boomer, come conosco nella versione di Angelo Branduardi, e che c'è una versione che voi giovani conoscete.
Sì, io sono generazione X, quindi ho fatto ascoltare quella di
Caparezza. E questo verso qua è un verso che ha scritto Esieni, ma è un verso che potrebbe aver scritto anche Anna Akhmatova, no? Perché lei è stata davvero esposta alla fitta sassaiola dell'ingiuria, ecco. E ne è venuta fuori con un atteggiamento regale.
Sì, di Anna Akhmatova, leggendo così le pagine del tuo libro, viene fuori proprio una personalità molto forte, molto determinata, ovviamente una persona che ha sofferto tanto. Tu scrivi: che belle le vite infelici come quelle di Anna Akhmatova. In realtà, appunto, bisognerebbe mettersi d'accordo, no, su cosa è una vita infelice.
Io sono stato appunto a Pietroburgo e ho preso una guida scritta da una russa, ma in inglese, della città di Pietroburgo, in ordine alfabetico. Primo lemma c'era Akhmatova, e la prima cosa scritta in quella guida di San Pietroburgo: una poetessa con un destino infelice. E io mi sono interrogato: cosa vuol dire infelice? Secondo me Anna Pato ha avuto una vita difficilissima, ma è stata tutt'altro che infelice, anche perché appunto alla fine lei è stata, c'è una cosa, intanto questo nome, lei non si chiamava Akhmatova, lei si chiamava Gorenka ed era figlia di un ingegnere che quando ha saputo che lei avrebbe, scriveva versi, le ha detto non mischiare il mio cognome con queste cose poco dignitose.
Sì.
E Anna Akhmatova, giovanissima, ha detto a suo padre non mi serve il tuo cognome e ha cambiato cognome, cioè ha scelto da una sua ava, da parte di madre, ha scelto questa, c'era una principessa Akhmatova che discendeva dal Khan Akhmat, che era, sembra, un discendente di Gengis Khan, no? E dice Josif Brodsky, premio Nobel per la letteratura, che è stato un amico e si può dire un discepolo di Anna Akhmatova, era più giovane, faceva parte del gruppo di giovani poeti di Leningrado che negli ultimi anni della vita di Akhmatova faceva parte della sua cerchia. Brodsky dice che tutta la nazione ha assunto quello pseudonimo, cioè lei è stata la voce di tutta una nazione. Questa donna che non sapeva accendere il fornello del gas ha una potenza, lei e l'enorme apparato statale sovietico aveva paura dei versi di Anna Akhmatova. Lei ha fatto una cosa incredibile e Brodsky dice che la scelta di quel cognome è stato il suo primo verso di successo e che Anna Gorenka non sarebbe stata capace di fare quello che ha fatto Anna Akhmatova e che Anna Akhmatova è veramente una specie di miracolo.
Su questo voglio tornare, Marco forse aveva una domanda.
No, beh sì, parlando anche di poesia e delle poesie dell'Akhmatova, la scorsa settimana abbiamo avuto ospite Ottavio Fatica, ci ha presentato Lost in Translation, abbiamo parlato con lui della difficoltà nel tradurre le poesie, perché poi la poesia sì è versi e significato, ma è anche musicalità delle parole, eccetera. Come ti sei rapportato a questo in un libro che parla poi prevalentemente di delle sue poesie?
Questo è un problema che si è presentato subito. Io, come ho detto prima, il romanzo precedente parlava di Dostoevskij,
sì,
che io ho tradotto e la prosa si riesce a far arrivare più facilmente. Con la poesia io ho visto, intanto che scrivevo questo libro, un celebre film di Jim Jarmusch che si intitola Patterson che è ambientato in una cittadina che si chiama Patterson, il protagonista si chiama Patterson, sì, come la città in cui abita, fa l'autista dell'autobus ed è appassionato di poesia, monta sul suo autobus con un quaderno dove e si scrive i versi che gli vengono in mente. Alla fine del film lui incontra un giapponese appassionato anche lui di poesia e chiede a questo giapponese se lui legge la poesia americana in inglese o in traduzione, e il giapponese lo guarda e gli dice: legge la poesia in traduzione è come fare la doccia con l'impermeabile. E questa cosa un po' è
rende
vera,
bene l'idea,
però,
sì.
Però io per esempio io sono laureato in ho fatto la tesi su un poeta, un contemporaneo di Anna Akhmatova che si chiama Vladimir Klibnikov, che per me è un poeta straordinario, e io mi ricordo come se fosse adesso la prima volta, il primo verso di Klibnikov che ho letto. Ero in una biblioteca, la biblioteca Guanda di Parma, ero in piedi, avevo di fronte a me lo scaffale dei russi, ho visto questo libretto Poesie russe del Novecento di Angelo Maria Ripellino, questa antologia, l'ho presa, l'ho aperta e ho letto Quando stanno morendo i cavalli respirano, e lì è stato, cioè sono stato fulminato, lì è cambiata la mia vita, cioè io dopo ho passato due anni, a scrivere la tesi su Klibnikov, e tutte le volte che vado a Mosca vado a Novodevičij dove c'è la tomba di Klibnikov, e insomma sono fradicio anche con l'impermeabile, mi sono completamente bagnato, quindi questa cosa che diceva il giapponese è vera, però non è indispensabile sapere il russo per apprezzare, e ci sono dei casi come quella la poesia di Esenin in cui un traduttore riesce a rendere anche in italiano l'incanto dei versi.
Qualcuno ci scrive: altro che essere John Malkovich, vorrei essere Paolo Nori, grazie per i suoi libri. Chi è che non vorrebbe essere Paolo Nori? Tra l'altro, allora io tra un attimo voglio parlare un attimo di te, perché il libro racconta anche quello che ti è capitato negli ultimi due anni più o meno. Volevo mantenere un attimo però sulla questione della censura, del rapporto col potere. Anna Akhmatova non viene arrestata. però fanno qualcosa forse anche di peggio, cioè le arrestano praticamente tutti quelli che aveva intorno. Mandelstam, abbiamo detto, il suo amico, il terzo marito, diciamo secondo terzo a seconda dei terzo, punti di vista, perché
secondo non si sposa,
esatto, quindi, diciamo, il terzo marito, il figlio, sì.
Non solo, al figlio dicono in carcere, tua madre se volesse potrebbe intervenire in tuo favore e non vuole, e il figlio ci crede. Infatti il figlio è l'unico con cui Anna non, sul quale non ha la meglio, cioè la relazione col figlio è una relazione complicatissima, e Anna poi alla fine della sua vita sta male in ospedale e il figlio non la va a trovare, poi si decide ad andarla a trovare ma non è tra l'elenco delle persone che possono, e non lo fanno entrare, e loro gli ultimi anni della vita di Anna non si vedono, e questa è una cosa che dicono i conoscenti di Anna Akhmatova, lei non ne scrive mai, ma che la tormenta, e che tormenta anche il figlio. Il figlio poi, quando Anna muore, dice che diventerà un celebre storico, ecco, ci sono università dedicate a Lev Gumilyov, e lui dirà: era meglio se morivo prima io di lei. Gli ultimi anni della sua vita, sì. Questa è la frase che
a me ha molto colpito di Anna Akhmatova, questo, abbiamo già detto, questo atteggiamento molto forte, molto forte, molto determinato, questa fierezza, questo aspetto regale, che però si è scontrato in qualche modo anche con l'umanità di una di un dramma forte, quello che lei ha vissuto in quegli anni. Tu ci hai portato, sottraendoci, quando siamo stati a San Pietroburgo, sottraendoci dalle cure di una guida che voleva farci vedere le cose che diceva lei, forse quelle turistiche di San Pietroburgo, ci hai portato in un posto davanti alla Neva, cioè al fiume che scorre, che attraversa San Pietroburgo, che guarda le croci, cioè il carcere. Quello è un posto molto importante, tra l'altro è posto a cui fa riferimento anche uno dei componimenti, insomma, più belli di Anna Akhmatova, che si chiama Requiem, no?
Sì, questo poema. Allora, lei per 17 mesi ha fatto le file davanti al carcere, il più grande carcere dell'Unione Sovietica, appunto dall'altra parte della Neva, dove adesso c'è un monumento ad Anna Akhmatova, e per incontrare il figlio, per portargli dei pacchi, ecco. E c'erano queste file lunghissime dove c'erano solo donne, dice lei. Lei dice: non era una cosa da maschi fare la fila lì. E lei racconta di una volta che c'era una signora dietro di lei, che no, lei dice probabilmente non mi aveva mai sentito nominare, non era una che leggeva, però aveva capito che io scrivevo delle poesie, e mi ha sussurrato: ma lei tutto questo lo può raccontare? E io le ho risposto: posso. A quel punto, dice l'Akhmatova, una specie di sorriso ha attraversato quello che una volta doveva essere stato il suo viso. E lei lì comincia a scrivere Requiem, che è il suo poema più potente, su questa roba qua, cioè su quello che stava succedendo davanti alle carceri russe in quegli anni lì. Ho detto comincia a scriverlo, ma non è vero, perché non si azzarda a scriverlo, lo pensa, e poi lei ha delle amiche alle quali lo dice ad alta voce, anzi non lo dice ad alta voce perché ha paura che ci siano i microfoni a casa sua. Quindi c'è Lidia Ciukowska, che lo racconta in un libro bellissimo di memorie su Anna Akhmatova, e racconta che quando aveva una poesia nuova, Anna le faceva segno ai microfoni, poi le diceva una frase banale, per esempio: l'autunno quest'anno è arrivato prestissimo, e intanto che diceva questa frase scriveva su un fogliettino, glielo dava, Lidia leggeva e cercava di mandare a memoria la poesia, e Anna intanto diceva delle altre cose: volete del tè? Quando Lidia aveva mandato a memoria la poesia, ridava il foglietto ad Anna Akhmatova, che prendeva un fiammifero, lo bruciava nel portacenere, ecco. E questo poema è un poema straordinario che ha resistito. Io, un'altra cosa che abbiamo visto al Museo Akhmatova, è lei alla fine della sua vita ha trionfato, diciamo così, no? Ha ricevuto la laurea ad honorem a Cambridge, è stata in Italia a Taormina, dove c'è una statua dedicata ad Anna Akhmatova, e le hanno dato un premio della letterati europei, l'ha chiamata Sartre e Simone de Beauvoir per congratularsi, e lei aspettava un premio, il mantello di Cambridge, che è un riconoscimento accademico molto importante. Era a casa con Lidia Ciukowska, e arriva un pacchetto piccolissimo e lo aprono ed è un librettino fatto di corteccia, foglie di corteccia di betulla sul quale sono graffiate le poesie di Anna Akhmatova. Viene da un gulag e questa secondo me è... Lidia Ciukovskaya quando lo vede le dice: questo vale più di 100 mantelli di camicia. E secondo me aveva ragione, cioè le poesie di... è incredibile per me che i reclusi in un gulag avessero bisogno delle poesie di Anna Akhmatova, ed è incredibile la potenza delle poesie di Anna Akhmatova, che hanno trovato il modo, con tutti gli ostacoli che il potere sovietico metteva, di arrivare anche nei posti più sperduti e meno serviti dell'impero sovietico.
Questo si riallaccia a quello che dicevamo all'inizio, no? del potere, della potenza forte, dell'efficacia incredibile di questi straordinari messaggi. Parlavamo di censura, della censura che è stata operata in quegli anni, gli anni 30, 40, ma anche dopo, nei confronti di Anna Akhmatova e di tanti altri autori russi dal potere sovietico. In realtà tu racconti anche una storia di censura che è capitata a te in questi anni. La censura è sempre molto molto stupida, poi ha tra virgolette il vantaggio, da qualunque parte arrivi, poi ha il vantaggio che in qualche modo poi effettivamente uno ne trae anche dei benefici, in alcuni casi, non sempre. Però cosa è successo, Paolo?
È successo che
lo racconti nel libro.
Racconto nel libro che quando un anno fa circa, quando, a me un'università mi aveva chiesto di fare quattro lezioni su quattro diversi romanzi di Dostoevskij, appunto io avevo pubblicato questo romanzo su Dostoevskij e ho accettato, e due giorni prima che ci fosse la prima lezione mi è arrivata una mail in cui mi si diceva che per evitare tensioni era meglio cancellare queste quattro, e io quella mail l'ho letta tre volte perché non ci credevo, e poi dopo ho fatto una diretta in cui raccontavo questa cosa. C'è stato... io quelle quattro lezioni non le ho fatte perché poi mi hanno detto, il prorettore di quell'università ha detto: no, ma noi non volevamo che Nori parlasse anche di autori ucraini, che è una cosa ancora più stupefacente. Sì. Io gli ho detto: ho capito, ma allora questa cosa mi libera dall'impegno che ho preso con voi, perché non conosco l'ucraino, non posso tenere delle lezioni su una lingua, su una letteratura di una lingua che non conosco, non saprei cosa dire. E però quelle quattro lezioni che non ho fatto a quell'università di Milano sono diventate 100 in tutta Italia, perché io lì io ricevevo, non so, 20 inviti al giorno, i primi giorni, e grazie a cioè Rosana Frigeni Mondadori, che mi ha per fortuna aiutato, altrimenti non avrei veramente saputo cosa. Io, se avessi detto di sì a tutti gli inviti, per 4 anni non facevo altro che presentare che fare lezioni su Dostoevskij. E questo mi ha invitato anche una televisione russa, voleva venire a Casalecchio di Reno a fare un documentario su di me. Io gli ho detto che era meglio di no, però gli ho detto: questa vicenda minuscola, no, dimostra una cosa che voi in Russia sapete molto bene, cioè che la letteratura è più forte di ogni censura e di ogni dittatura. Ecco, ieri abbiamo presentato il libro a Firenze. Tommaso Montanari, che lo presentava con me, ha sottolineato una cosa che c'è in questo libro, cioè quel noi del sottotitolo. No? Quello che sta succedendo nel mondo è anche indicativo per come reagiamo noi italiani, per il modo in cui quello che abbiamo nella testa noi in Italia in questo periodo. E io racconto nel libro che a un certo momento c'era una riunione dei giornalisti dei paesi della NATO a Madrid, e i giornalisti che partecipavano si sono lamentati per il fatto che nel menù c'era l'insalata russa, che essendo russa non stava bene mangiare. Certo, allora, certo, a parte che in russo l'insalata russa si chiama salade Olivier, perché l'inventore dell'insalata russa è un belga, appunto un cuoco che si chiama Olivier, ma poi io, se andiamo avanti in questo senso, bisogna vietare anche le montagne russe, certo, essendo russe, no? E siccome le montagne russe in russo si chiamano montagne americane, io mi aspetto che i russi, contro sanzione, e vietano le montagne americane, e sarà un periodo brutto per i giovani.
E anche lì la proposta è stata di cambiare il nome in insalata ucraina, ricorderete, insomma, no?
Come anche il Moscow Mule che diventa, sì, Kiev. Queste sono cose, insomma, cioè, uno, cazzate, pensa che ci sia un limite alla demenza, invece, sì, probabilmente denuncia.
Sì, anche perché poi cosa c'entra Dostoevskij, ma cosa c'entra qualunque russo? Su questo mi aggancio per chiederti una cosa che riguarda invece una domanda, no? Che molto spesso, una domanda alla quale forse anche qua si potrebbe rispondere, no? Che stupida domanda, che stupidità, sì. No? Questa. Quando si chiede perché i russi non protestano, perché i russi non scendono in piazza, sì, perché sì, tacciono, sì. No? Tu sei stato a San Pietroburgo e hai fatto la foto di una scritta in russo
su un cancello di Ulica Nekrasova, c'è scritto Niet vajne, c'era scritto no alla guerra, che era la scritta i primi giorni quando i russi scendevano in piazza, protestavano, la scritta principale era no alla guerra, Niet vajne, che avevano e venivano arrestati. Io ho incontrato un po' di persone che sono uscite per le strade a San Pietroburgo e sono fatte 15 giorni di carcere per questo. E io ho trovato questa scritta sulla strada del centro di Pietroburgo, sono stato contento, l'ho messa sui social, no? Ero sui social che frequento io, che sono Twitter, Instagram e Facebook. E una signora italiana su Facebook mi ha scritto, ha commentato, com'è scritto in piccolo. Sì. E io le ho risposto, vieni tu a scriverlo più in grande. E lei mi ha risposto, hai ragione, perché ha capito che... Allora, da qui è facilissimo ribellarsi e ribaltare, però a me è venuto da pensare che nel 1938, quando sono uscite le leggi razziali in Italia, non c'è stata una sollevazione popolare. Io proprio non sono convinto, non credo che al posto dei russi noi saremmo meglio di loro, non credo che i russi siano peggio di noi. Sono dentro una storia diversa dalla certo. nostra, hanno un percorso diverso e è facile giudicare e sentirsi superiori, ma non è la cosa più intelligente che possiamo fare.
Sai quante volte io mi sono anche detto, ma se io fossi un ucraino in questo momento, io mica lo so cosa farei, cioè se scapperei, se rimarrei lì, se andrei al fronte, non lo so. Se io fossi nella resistenza italiana, no? Molti fanno presto a dire da che parte sarebbero stati, io non mica lo so cosa farei.
Idealmente è facile mettersi da una parte, poi praticamente
sì,
ci si mette con quelli che hanno vinto.
Certo. spesso funziona così, però poi rileggo la lettera che tu pubblichi, che Anna Akhmatova scrive a Stalin, e lì insomma un sacco di cose cambiano, no?
Glielo senso... scrive nel momento in cui arrestano suo figlio e suo marito, ed è una lettera bellissima che Mikhail Bulgakov ha aiutato Anna Akhmatova a scriverla, e Stalin risponde a Beria, se non ricordo male, cioè al capo dei sì. servizi segreti, di liberare i due e di farlo sapere.
Sì, una sorta di telegramma, liberate sì. e fatelo sapere. Sì.
E i due vengono liberati e il marito, Nikolai Punin, la liberazione avviene di notte e lui chiede, siccome non ci sono più i tram, chiede se può fermarsi lì a dormire e gli rispondono non è un albergo, non torna a casa più.
Senti Paolo, purtroppo dobbiamo salutarci, è volata quest'ora insieme. Io ricordo il tuo libro, vi avverto che vivo per l'ultima volta, Noia Akhmatova, edito da Mondadori, lo trovate naturalmente in libreria, oggi stesso andate a comprarlo, mi mandate poi la foto, oppure mi mandate lo screenshot, l'avete comprato in ebook, mi mandate lo screenshot di Amazon che l'avete acquistato in ebook, c'è anche l'audiolibro. Torna a trovarci presto Paolo.
Quando riesco, io come sai vengo sempre molto volentieri. Grazie Emilio e saluto tutti gli ascoltatori.
Grazie a te Paolo, ci lasciamo con Paolo Conte, gli impermeabili, perché abbiamo parlato un po' di impermeabili sì. effettivamente quest'oggi. Però...
impermeabili, e poi qui c'è, come nella canzone di Annacci di prima c'era quella frase, quel verso meraviglioso, anche da lontano si vede che non mi vuoi più bene.
Sì.
Qui c'è, secondo me questi sono due poeti straordinari, insieme a Franco Battiato sono tre dei più grandi poeti del Novecento italiano, e qui c'è questa frase bellissima, come piove bene sugli impermeabili.
Benissimo, l'ascoltiamo insieme, Paolo Conte, gli impermeabili. Grazie a Paolo Nori che è stato con noi, tra poco ritrovate Marco Muscarà insieme a Tatiana Fabrizio in Gagarin. Ciao a tutti e a domani.
Pioggia sulle insegne delle notti andate, devo pensarci su, pensarci su, ma dipenderà, dipenderà. Quale storia tu vuoi che io racconti? Non so dirti no, 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 no,
metto giù a prendermi un caffè. Scusami un attimo, passa una mano di così sopra i miei lividi. Ma come piove bene su gli impermeabili. Da, 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 da. E non sull'anima. Ma come piove bene su impermeabili.
Il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.